Ecco, riprendiamo. Riprendiamo e nel ripassare la parola al dottor Rebecca, e devo nuovamente inciampo nella mia materia, cioè nel diritto della navigazione, che, come ho detto prima, si ritrova nel suo pionierismo come fucina di nuove norme, come banco di prova dove norme, regole fanno la propria sperimentazione e se sperimentate bene passano agli altri settori dell'ordinamento. Prima, per esempio, si è citato l'articolo 69 bis che introduce una decadenza dall'azione. L'azione revocatoria, disciplinate le presenti sezioni, non possono essere proposte decorsi 3 anni. Decadenza dall'azione. Allora, la decadenza dall'azione non è un concetto diffuso nel nostro sistema civilistico. Dove c'è la prescrizione? È vero che la prescrizione delle azioni costitutive ha un regime particolare, perché in particolare non si applicano le cause di interruzione salvo una, cioè l'esercizio dell'azione. Però è pur sempre un regime di prescrizione, e quindi la prescrizione interrotta riprende a decorrere, poi salva la sospensione e poi può essere interrotta nuovamente. Mentre è proprio e tipico del regime della navigazione dei trasporti marittimi, aeronautici, terrestri, internazionale, il regime della decadenza, cioè nel nostro sistema internazionale, che è anche nazionale nel campo aeronautico, perché c'è corrispondenza per le normative, le azioni sono assoggettate a termini di decadenza. Ora, è chiaro che la decadenza, non è che se c'è la decadenza non c'è la prescrizione. L'articolo 69 bis, che introduce un termine di decadenza, non incide sull'articolo 2900 e rotti, che per l'azione revocatoria stabilisce il termine di prescrizione di 5 anni. Quindi ecco che abbiamo una concorrenza fra la decadenza del 69 bis e la prescrizione dell'azione revocatoria. Ricordiamo che il 69 bis si applica alle azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione, quindi per esempio anche l'ordinaria. Ecco, quindi c'è questa ipotesi di cui l'interprete di solito non si accorge, cioè concorre una decadenza con la prescrizione. La stessa cosa che succede in materia societaria a proposito dell'azione di responsabilità degli amministratori, che come azione derivante dal contratto di società è assoggettata a un termine prescrizionale di 5 anni e in più un termine di decadenza introdotto dalla riforma societaria del 2003. Dunque, invece noi siamo andati molto avanti nel nostro settore, perché la commissione che ha riformato la parte aeronautica del codice della navigazione, di cui mi onoro di aver fatto parte, ha stabilito che si applicano solo le norme sulle decadenze, non quelle sulle prescrizioni. Scusate questa digressione, dottor Rebecca, lei gli do la parola.
Sì, rubo un secondo la parola. In realtà io chiamo sempre, se avete notato, un commercialista, un avvocato, per poter dire al commercialista che da avvocato faccio fatica a capire i conti, e quindi volevo fare una domanda su queste ultime, diciamo sulla valutazione delle ultime slides, no? E anche con riferimento a chi magari la materia non la mastica perfettamente, no? E premesso che quando si parla, no, dottor Rebecca, di applicabilità congiunta dell'articolo 67 e 70, si intende, mi si corregga, prevedere due criteri per vedere se sono revocabili o meno. L'articolo 70 si va a vedere qual è nei 6 mesi il massimo scoperto e si fa la differenza con la cifra che rimane al momento del fallimento. L'articolo 67 si vede le singole rimesse, se sono se consistenti e durevoli per poter non entrare nell'esenzione ed essere revocabili. Allora, il dottor Rebecca dice, facciamo le varie ipotesi, applicazioni congiunte articolo 67 e 70, quindi io devo vedere innanzitutto che rientri nella somma, diciamo, massima revocabile, secondo che siano entrambe, che siano tutte le rimesse consistenti e durevoli. Prevalenza articolo 70 è un'altra teoria del dottor che riferisce al dottor Rebecca. Allora si va a vedere, non si va a vedere se le rimesse sono consistenti e durevoli, si vede solo se si revoca al massimo scoperto. Prevalenza articolo 67, non si va a vedere cosa dice l'articolo 70, il massimo scoperto, e si vedono le singole rimesse. Se noi vediamo il caso A, da qui la domanda, poi magari puoi rivedere i vari casi, nel caso A non c'è una situazione di massimo scoperto, perché inizialmente aveva meno 70 e si arriva di nuovo a meno 70. Vedete com'è legale, io sono abituato proprio a vedere le virgole, non le do mai per scontate, faccio anche fatica a vedermi i conti volta per volta. Cosa succede? Che se si applica, se prevale l'articolo 70, sicuramente non sono revocabili, perché non c'è una situazione di massimo scoperto, no? Se prevale l'articolo 67, se si applicano tutte e due, no? Perché non sarebbero revocabili, la mia domanda?
Cioè, se si applica...
Se si applica, allora dice l'articolo 70, dice la prima ipotesi, applicazione, la seconda ipotesi prevale l'articolo 70, quindi non c'è un rientro, quindi non sono revocabili. La prima ipotesi dice applicazione congiunta, no? Anche qui viene messo zero l'importo revocabile.
Sì, perché congiunta vuol dire tutti e due gli articoli e non c'è un rientro.
Quindi, siccome si applicano tutti e due, non ci sono le condizioni dell'articolo 70.
Guardo sia il 67 sia il 70, li metto insieme, il 67 potevo anche fare a meno di guardarlo, il 70 mi dice zero.
Perfetto, quindi quando nessuno dei due, quando almeno uno dei due non è applicabile, va a finire che in questo caso non si può revocare. Invece se si applica l'articolo 67, cioè praticamente si vanno a vedere le singole rimesse senza aver fare riferimento al criterio del massimo scoperto, allora alcune diventano revocabili, che sono quali, per spiegare?
Scusami. Devo dire che sono stato un po' redarguito, nel senso che sono andato troppo veloce su queste esemplificazioni qua, mi è stato detto. Ma io non voglio annoiarvi, nel senso che questi conteggi li trovate nella relazione che avete, e uno si mette lì, cioè qua a guardare, se mi interessava che fosse capito il concetto.
Ma adesso ci torno. Mi permetto di correggere dicendo che è stato chiarissimo. Cioè, secondo me è stato di una chiarezza esemplare, di una giusta rapidità espositiva, quindi per me è stato bravissimo. Se per voi non è stato bravissimo, glielo chiedete e ripete tutto, però poi finiamo alle 7:30,
appunto.
No, volevo solo richiarire certi concetti.
Allora, sì, ragioniamo sempre su un conto corrente, sul rientro e sulle rimesse. È logico che combinandole in modo diverso le stesse cose abbiamo come risultato un risultato diverso. Io non vorrei riprendere tutti gli esempi, ma mi premeva far capire, anche perché non so se ce ne siano degli altri, ma penso di no, perché non ho fatto l'esempio concreto, l'esempio opposto, perché è assurdo, cioè quello che da poco un'esposizione piccola si è andata in un'esposizione grande. Ecco, potevo fare quello, ma lì è pacifico che non serviva a fare nessun conto, quindi 0, 0, 0, pacifico. Questi sono andamenti dove forse ci può essere qualche cosa, ma questo mi aiuta magari a ritornare su un concetto base. Articolo 67 e 70 saranno oggetto di un'analisi molto approfondita da parte della giurisprudenza futura, perché non si riesce a trovare il nesso. O viene fuori una norma che ne abroga uno, e forse il 67, oppure non lo so. E la cosa che interessa moltissimo, ci torno perché ne sono convinto, è che procedure dichiarate fino al 31 dicembre 2007, il 70 come ipotesi, come una delle ipotesi fattibili, è meglio, cioè meglio, si può anche dire che non esiste, non è applicabile, e quindi si può fare i conti solo col 67. Non è giusto sposare solo quella tesi, ma come tesi alternativa. Senza il 70 viene fuori così, con il 70 viene fuori quest'altro importo. Poi si tratta di vedere con che banca, con che istituto bancario si sta trattando, e se si riesce a transare oppure se si deve andare avanti. Allora, questi sono i vari esempi che lasciamo, arriviamo alle sentenze che a me piacciono di più.
anche perché andiamo un po' sulle prime interpretazioni. Ripeto, le sentenze sono cinque, quelle pubblicate, quelle note, se ce ne fossero qualche una mandata ieri al sito di Un Iuris, e di queste note tre sono di Milano e due, una, le altre due sono una di Ancona e una di Brescia. Queste ultime due hanno una valenza molto limitata, quelle di Milano hanno cercato di dare una soluzione senza però riuscire. Però è logico, le prime non si può pretendere più di tanto. Allora, la prima, che è del dottor Vitiello, mi pare Mauro Vitiello, è del 2008 e è quella che ha dato un po' il lancio alle interpretazioni. Partendo dal conto, ha detto che con l'esame da quel conto corrente riduzione consistente è un 10% del rientro, e quindi qua ha sposato la tesi del rientro, e quindi al massimo possono essere, io deduco, 10 rimesse, non di più, al di là della durevolezza, perché se il 10% all'una, più di 10 non possono essere. E durevole, in quello specifico caso 10 giorni, l'affidamento lo considera, salvo poi che non si capisce bene dalla sentenza, perché io non ho visto in questo caso, mentre in un altro caso ho visto anche la consulenza tecnica, qua non l'ho vista, e prevale 70 su 67. Leggendo la sentenza si capisce che sia il CTU sia il giudice è arrivato a fatica a questa conclusione, e lo posso capire perché anch'io ci sono arrivato a fatica, però dopo si butta via la fatica, rimane la conclusione, manifesta una certa sorpresa dicendo sì, col 67 viene fuori questo, quell'altro, però col 70 viene fuori di meno, quindi revoco il 70. Beh, logico, logico che era quello lì. Si sorprende di questo risultato. Comunque questa è la prima sentenza. Abbiamo la seconda, che a prima vista è più interessante perché è un po' più mossa, però è molto più criticabile sotto proprio l'aspetto procedurale, non va, mentre l'altra ha una sua applicabilità, questa assolutamente no. Qua ho visto la consulenza tecnica. In questa sentenza di Roberto Craveia è del 25 maggio 2009, sempre a Milano, il fido non si considera, il saldo è disponibile, l'altro non dice niente, il Vitiello nella sentenza precedente, le operazioni le considera l'ordine nell'estratto conto come d'estratto conto per la stessa giornata. Quindi senza anteporre, come si fa normalmente, che tesi a favore delle banche, ma ormai giurisprudenza quasi consolidata in questo senso, prima gli accrediti e dopo gli addebiti, qua lascia l'ordine delle operazioni, però incide nulla o quasi nulla. È come la questione che dicevo prima del saldo disponibile, se applico poi il 70, salvo che questo dice che non lo applica perché è un fallimento di quel periodo, fare tutte queste disquisizioni mi porta a niente. Consistente, allora, mi dà due concetti diversi del consistente e durevole, ed è qua che a prima vista l'interpretazione è interessante, mettendosi a fare dei casi, poi li vediamo, è sballata. Forse non è giusto dire sballata, ma insomma non si riesce a... Non è logica, è una prova, non so, di resistenza della tesi. Vediamo se vale questa tesi. La tesi non vale. Consistente cosa dice? Quando l'incidenza è superiore a quella della rimessa media sul saldo medio post accredito. Allora, qui hanno fatto i saldi medi dopo ogni accredito. Hanno preso i saldi dopo ogni accredito. Hanno fatto la media e hanno visto quindi qual è la rimessa media. È consistente solo quella superiore. Poi vediamo perché non va bene. Durevoli, quando, dice sempre questa sentenza, l'intervallo medio fra le rimesse consistenti e l'utilizzo anche ridotto è superiore all'intervallo medio delle rimesse consistenti. Il 70 dice non si applica nei fallimenti. Questo è un fallimento del periodo 17 marzo 2005 31 dicembre 2007. Dice, in questo periodo non si applica, ed è l'unica sentenza che dice questo. Comunque almeno una giurisprudenza l'abbiamo. E l'ultra petita, cosa è successo qui? Il giudice è andato lui ultra petita, nel senso che ha ammesso come importi irrevocabili importi superiori a quello dell'atto di citazione, nel senso che ha indicato che nella citazione erano indicati i criteri per fare calcolare le rimesse e poi anche le rimesse, ma soprattutto i criteri. Lui, applicando quei criteri con altre impostazioni, è arrivato, o meglio il CTU, e lui l'ha fatta propria, a degli importi diversi. Quindi la sentenza condanna la banca a importi superiori a quelli di cui alla citazione. Vediamo perché non va bene questa sentenza. Non vorrei scendere troppo nel pratico, ma vi illustro qualche concetto. Quindi siamo sempre nella seconda sentenza di Milano, dottor Craveia. Tutti sono giudici monocratici in questi tre casi qui. Per forza, non lo so. Perché per forza? Hai previsto che sia? Allora. Mi aspettavo una sentenza di tribunale, io, ingenuamente. Sì, tribunale monocratico. Vabbè, se sia il tribunale. Allora, la consistenza... io ho fatto una prova della consistenza in un caso pratico che però voi non riuscite assolutamente a leggere. Chi ha il testo lo può vedere. Se applico un caso ipotetico, ma è realissimo, insomma, ho un saldo a debito e dopo ho tre accrediti. Se applico questo, calcolo la rimessa media, quindi faccio la somma delle tre rimesse diviso 3 e ho quella media. Il saldo medio post rimessa, che ho la media, e vedo quant'è l'incidenza media. E potrebbero essere revocabili in base a questo criterio solo le rimesse che hanno inciso per una percentuale superiore a questa qui. Quindi revocabili 90. Il primo limite di questa applicazione qua, in questo caso, è che sarebbero escluse dalla revocatoria le rimesse di importo superiore rispetto ad altre inferiori che sarebbero invece revocabili. È uno strano meccanismo. Perché? Perché c'è quel post accredito. Se fosse calcolato prima dell'accredito, non quadra lo stesso, però sarebbe molto più logico. L'accredito, in effetti, io lo faccio su un saldo debitore, ma lo faccio da quel saldo, non mi interessa niente il saldo dopo, perché il saldo dopo è influenzato da questo mio accredito. Se fosse stato quindi ante accredito, la soluzione sarebbe stata diversa, più ragionevole, non coerente comunque. Secondo caso, quando questo esempio qua è un conto corrente congelato sempre, ma con gli accrediti diversi, quindi sempre nessun a debito, gli accrediti sono cambiati, sono decrescenti, come è anche probabile che succeda, prima 70, ho fatto dopo 40, dopo 20. L'esempio di prima invece era 40, 70, 20. Cambio di accrediti, insomma il risultato dovrebbe essere uguale o quantomeno simile, invece applicando il criterio è completamente diverso ancora. Lascio stare le motivazioni. Terzo, ho fatto un'esemplificazione applicando sempre lo stesso criterio con un conto che ha dei movimenti a debito e a credito. Ovviamente se ne possono fare tanti altri di conteggi, ma applicando questo criterio qua abbiamo delle difficoltà operative che sono in parte irrisolvibili. Ho messo dei punti di domanda perché non si sa come applicare con quei principi, allora se mi hai dettato dei principi validi, devo poterli applicare sempre. Cerco di applicarli, se ho un saldo, a un certo momento ho un saldo attivo, non riesco più a capire cosa devo fare, non... praticamente mi trovo a non poter applicare quei principi lì. E con un andamento di conto, tutto sommato, che non è assurdo, insomma, è possibile. E... qua, beh, lasciamo l'analisi. La conclusione è, di questa sentenza è che riguarda la consistenza può portare a risultati assolutamente poco logici, escludendo dalle revocatorie rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole. Me le esclude, se applica più alla lettera quel criterio. E circa la durevolezza richiede una prolungata assenza di utilizzo, che è difficile da riscontrare nella pratica, anzi non c'è mai, perché il conto corrente si muove, insomma. Può essere, sì, anche qualche piccolo addebito, come è stato fatto l'esempio prima. L'unico aspetto che, per il quale giudico interessante questa sentenza è questo tentativo di ritenere non applicabile il 70 in questo periodo 2005, 17 marzo 2005, 31 dicembre 2007. Arriviamo alla terza sentenza di Milano, 21 luglio 2009. Vitiello, quindi il primo giudice, ha fatto una seconda sentenza, la quale però non è molto chiara, nel senso che non lascia capire esattamente quali fossero i presupposti, perché pare che si contraddica, c'è un fido SBF, non si capisce bene come fosse stato applicato, ho anticipato prima che non cambia nulla per quanto riguarda gli anticipi SBF. Il conto si fa, la revocatoria si fa sul conto ordinario, il fido si guarda quello del conto ordinario, tutti gli altri sono conti di appoggio, inutili ai fini della revocatoria. Si può fare tutte le considerazioni che si vuole, ma alla fin fine tutto trae origine sul mio conto. Per quanto riguarda, perché è stato fatto anche cenno dal professor Guglielmucci agli insoluti, quello è un problema insoluti, ma o più che altro io direi... a crediti di foglio, perché gli insoluti sono dell'avviso che è pacifico che mi incidono sul saldo, ma non certamente mai, a mio avviso, sugli importi revocabili. Non posso revocare un importo che la banca mi ha anticipato se dopo la banca gli ha dato insoluto, glielo devo stornare. Questo ormai lo reputo pacifico. Ne terrò conto per la determinazione del saldo disponibile, quindi per gli importi revocabili da altre rimesse, ma non da quelle rimesse specifiche. Questo a mio avviso mai. Per quanto riguarda invece il... cosa stavo dicendo io? Del foglio. Ah sì, del fido, che qua lo considera, sì, non si riesce a capire cosa alla fin fine abbia comportato. Bisognerebbe conoscere gli atti di causa o la consulenza tecnica, che non ho. Perché dice sì, si applica, ma poi par di capire che non ne ha tenuto conto. E il conto anticipi è stato considerato come conto ordinario da sommare, cioè vorrei capire di più perché è un'anomalia. Può darsi che sia un conto strano, un conto diverso, salvo che non sia magari un conto con saldo con affidamento promiscuo, con il fido, quindi con il fido per effetti promiscuo, che può creare delle sommatorie di conto alle volte, però è un fido poco frequente, molto difficile da gestire, crea delle difficoltà di analisi che però si possono fare. Sulla consistenza ha confermato questo 10% che ormai è pacifico, sul 70% ha detto che si applica anche per fallimenti dichiarati nel periodo in cui invece Cravei aveva detto di no, e le rimesse revocabili, pare di capire perché non si capisce bene, al netto degli addebiti. E qua non dice quali addebiti, piccoli, grandi, addebiti che abbiano ridotto la consistenza, non si sa perché non abbiamo visto i conti. E nella sentenza, curiosamente, usa il termine accrediti, sbagliando, cioè si capisce che è sbagliato. Ma probabilmente avrà avuto una consulenza tecnica e l'avrà sposata in toto, quindi magari la motivazione non è, non è coerente forse per questo. Quindi, ottimo tentativo, ma non ancora soddisfacente. Qua, ho analizzato, chi ha le slide, lo vede, cosa si dice sul fido, sul saldo, sulle tre sentenze. Quello del conto anticipi è una curiosità che bisognerà vedere in futuro come verrà risolta, o quantomeno se qualcheduno analizzerà meglio gli atti di causa di questa sentenza, che io non ho visto. Sulla consistenza ormai siamo abbastanza... Sì, il concetto del 10% può essere abbastanza ragionevole, però ripeto, se applichiamo il 70 sono tutte ipotesi e conteggi che valgono relativamente poco, come pure anche la durevolezza. Posto dal principio che non deve passare la tesi che non ci debba essere, perché qualcuno aveva avanzato questa tesi, nessun movimento a debito, è impossibile che un conto corrente dopo un accredito non abbia nessun movimento a debito, se no sarebbe un conto a rientro, e quindi revoco tutto a rientro. Tutti i conti hanno delle posizioni a debito, ma che questi a debiti mi vadano a incidere sulla rimessa consistente può essere solo se sono di importo, a mio avviso, rilevante, che mi riduca, che da consistente me lo faccia diventare non più consistente. Facendo i conti si vede bene questo aspetto qua. Qua trascuro questo. Qua ho voluto sintetizzare, questo, per far vedere un po' le disparità di trattamento, le tre sentenze. Fido, allora sì, no, sì. Il saldo, Vitiello non dice nulla, Craveglia dice il saldo disponibile, ordine operazioni c'è solo Craveglia che dice destrato conto, anche questo è un po' un'anomalia. Consistenza, Vitiello è sempre uniforme 10%, Craveglia ha cercato un'altra soluzione, però abbiamo visto che è meno appagante dell'altra, perché non va bene in tutte le procedure, quindi i concetti devono avere in tutte le procedure, non solo in un conto, non solo su quel conto. L'articolo 70, applicabile o non applicabile, le rimesse revocabili, Vitiello non dice nulla, Craveglia nelle prime due, Vitiello all'ultimo mi dice al netto degli addebiti, però non si capisce di quali addebiti, tutti o quali, se fossero tutti sarebbe assolutamente sbagliato, a mio avviso. Le altre due sentenze è giusto citarle, anche se non ci portano nessun aiuto a una soluzione pratica della problematica, perché Pescara mi dice solo che la consistenza e durevolezza riguarda il rientro come tendenza, e il 70 è considerato come limite massimo, ma non va nel dettaglio, non mi dice come sono state calcolate le cose. Brescia, invece, ancora del 2008, mi ha solo detto che si revoca il rientro di un conto che era rimasto bloccato senza nessun addebito con il rientro, ma qua non mi dice nulla di nuovo, nel senso che questi importi erano già revocabili con la normativa precedente, perché era revoca di fatto di un fido. Gli aspetti generali delle azioni revocatorie, questo prima forse non l'ho detto, c'è sempre la problematica da parte del curatore di provare la conoscenza dello stato di insolvenza, questo è pacifico, ovviamente nei 6 mesi, oppure se si sposa quella tesi un po' assurda, periodo più ampio, ex articolo 70, è stato di insolvenza che sì, è da provare in tanti modi, ormai si sta orientando sempre di più sull'analisi dei bilanci, sugli indici, ma ci sono anche altri elementi concreti. I conti SBF conto anticipi, ripeto, non è neanche da perdere tempo a guardarli, a mio avviso, non serve nulla, hanno tutti un riferimento al conto corrente, e quindi da quello riporto gli importi revocabili, mi possono servire se ho delle incertezze per trovare gli insoluti, per vedere quali sono le rimesse, perché non trovo mai io un foglio, cioè un titolo di 100 e poi mi va l'insoluto di 100, mi trovo un accredito di 100 e insoluti per 80, devo andare a vedere quegli insoluti di 80 se sono compresi in questi 100, oppure come tante volte succede sono 30 in questi 100, 20 in un altro, andare a conciliarli. Allora mi serve di supporto a questo conto, però la revoca io la faccio sempre nel conto corrente ordinario. Operazioni bilanciate, l'ho detto, è inutile perderci tempo perché si annullano da sole in base alla nuova revocatoria, è pacifico. Operazioni anomale, questa è per la conoscenza dello stato di insolvenza, si può analizzare anche il conto corrente per vedere se in quanto ha avuto un andamento strano. Alle volte si traggono delle informazioni anche dall'andamento del conto. La centrale dei rischi della Banca d'Italia è sempre un elemento molto importante perché ovviamente le banche la conoscono, con i soliti ritardi, adesso credo che si siano ridotti, una volta erano circa due mesi e 10 giorni, adesso credo che in un mese e mezzo la comunicazione di ritorno le banche ce l'abbiano, quindi c'è un ritardo nella conoscenza di un rientro, di una revoca di un fido, però la conoscenza c'è. E quindi è sempre opportuno chiedere l'analisi della centrale rischi, non limitandosi ai 6 mesi, ma magari a un anno o due, è sempre bene fare un'analisi un po' più ampia, magari tramutando i numeri, perché chi ha avuto esperienza di centrale rischi, soprattutto di operazioni rilevanti, gli arriva un CD e sono tutti numeri, non si capisce niente, codici e numeri e saldi. Però si può tramutare questo perché sia intellegibile con grafici, nome della banca, andamento del conto e grafico sia della singola banca sia del sistema banche. Con i grafici si riesce a capire subito perché si vedono le punte. È molto importante il quesito perché è questo che agevola le parti, agevola il CTU, se è fatto bene e se è completo. Io sono sempre dell'avviso che il CTU può, almeno io reputo questo, se le parti chiedono di fare dei conteggi anche pro domo loro, insomma in definitiva, su tesi loro, io glieli faccio senza alcun problema, cioè se non mi comporta un impegno esagerato, nel senso che ho i dati, dico se si applica questo criterio che non condivido, oppure che condivido in parte o che condivido, ma allora l'avrei già messo io, se si applica questo criterio questi sarebbero gli importi, dopo sarà nel corso della causa che le parti decideranno, cioè il giudice deciderà quale tesi sposare, se quella delle parti o quella del CTU. Di solito è opportuno che siano date più soluzioni non univoche, nel senso che nemmeno per la revocatoria vecchia, ma neanche per quella oggi, c'è una verità, quindi è giusto dare dei dati, se applico questi criteri questi sono i risultati, se applicano questi altri criteri questi altri sono i risultati. A mio avviso è il compito anche di un CTU. Ripeto, è importante che il quesito determini anche le modalità, perché così indirizza meglio la determinazione della conoscenza. Io ho anche indicato una bozza di quesito, ovviamente poi si può stabilire in base al caso concreto, in base anche all'evoluzione della giurisprudenza, se ci sarà, perché ripeto, è strano che l'ultima sentenza nota sia del luglio del 2009, siamo a maggio 2010, non ne conosciamo altre e credo che non ce ne siano proprio neanche state. Ma è colpa dei curatori che non fanno le cause. E il quesito è questo. E le conclusioni che posso trarre, e per dopo aprire un po' il dibattito, è che la normativa è cambiata moltissimo. Gli importi revocabili si sono ridotti in modo drastico, però non sono spariti, ci sono. Non si sa che criteri applicare dal punto di vista pratico, operativo, e solo il tempo dirà come evolverà l'applicazione pratica. Nel momento è giusto sposare più tesi e offrire più opzioni, magari di più di quelle che nel futuro si potranno dare. Vi ringrazio e sono pronto per eventuali risposte.
Ringrazio molto il dottor Rebecca per questi ulteriori chiarimenti riguardanti, avendo un forte sguardo agli aspetti pratici, e quindi dichiaro aperto il dibattito. Se qualcuno vuole intervenire, fare qualche domanda, abbiamo il microfono a disposizione. Avvocato Mineo.
Sotto.
Una osservazione personale e una domanda per ciascuno. Mi sembra che alla fine, posto che abbiamo due norme anziché una, credo che la cosa più utile per le curatele sia quella, per il legale della curatela, sia quella di verificare l'opzione che, pur se in astratto posso portare meno lucro alla massa, ma sia quella più agevolmente percorribile. E quindi alla fine forse è molto più facile passare attraverso il rientro e quindi di fronte a avere una situazione di valutazione del massimo scoperto che probabilmente è meno difendibile da parte delle banche o più difendibile con maggiore difficoltà. Questo è una cosa che va valutata caso per caso e credo che possa essere vantaggioso per le curatele al di là del minore eventuale importo, perché è chiaro che una posizione più difficilmente difendibile da parte della banca può più facilmente invece condurre ad una transazione e quindi ad evitare il contenzioso, che sappiamo quanto possa essere lungo e quanto pesi alla fine sulla gestione delle procedure fallimentari. Una domanda al professor Guglielmucci. Ci sembrava alla fine che la norma regolante le revocatorie fosse esclusivamente l'articolo 62, secondo comma, ora terzo e terzo. 67. Diciamo che qui non si è appreso, ma in qualche modo abbiamo toccato con mano, che le norme sono due, che possono essere utilizzate in simbiosi o a preferenza una rispetto all'altra. A questo punto mi sono già dato una risposta, però l'autorevolezza è sicuramente buona consigliera. Posto che le norme sono due, il legale di una curatela dovrà essere autorizzato comunque a procedere per una procedura, per un'azione. E sapendo che su questi aspetti è sempre stato piuttosto una certa rigidezza e quindi non si poteva passare da un comma all'altro dell'articolo 67, eccetera, mi chiedo, ad avviso del professore, se lei ritenga che il legale della curatela debba essere autorizzato ad esperire l'azione e sulla base dell'articolo 67 e sulla base dell'articolo 70, posto che alla fine sono due cose diverse e non è solamente l'articolo 67, quello che regola la materia e quindi non è il 70 una sua applicazione, è una mera applicazione, una mera specificazione. Il dottor Rebecca invece ha osservato che il criterio del dottor Craveia porta a risultati illogici, però c'è stata una CTU, lei l'ha vista, e posto che i numeri non sono opinabili, come può essere illogica una soluzione quando ha avuto una risposta logica da parte dei numeri e il curatore, cioè il CTU l'ha fatta e il giudice l'ha recepita? Grazie.
Allora, procediamo così, alle singole domande diamo subito la risposta cercando di contenere nel tempo. Mi permetto un discorso introduttivo, quella che è la mia opinione che ho prima già espresso. Allora, noi, l'azione revocatoria, a mio avviso, è retta dall'articolo 67, cioè l'azione revocatoria è dell'articolo 67. L'articolo 70 regola gli effetti della revocatoria e quindi se noi dobbiamo impostarci l'azione è la revocatoria 67 e sceglieremo il comma giusto. Quindi l'articolo, quindi anche sotto il profilo della causa, la causa va impostata secondo i criteri e i requisiti dell'articolo 67. Poi il 70 funge da limite risarcitorio nella interpretazione che ho dato io, cioè da tetto, da plafond, da limitazione del debito. Tecnicamente si potrebbe parlare di una limitazione del debito, ovviamente non limitazione delle responsabilità. Secondo me, se ci atteniamo a questi principi, abbiamo già dato la risposta ai quesiti, che però passo senz'altro al professor Guglielmoci.
Ma io non ho da aggiungere ancora a quello che ha detto il professor Antonini. La revocatoria è una, revocatoria della rimessa, e quindi il giudice mi autorizzerà a impugnare la revocatoria delle rimesse in conto corrente ai sensi degli articoli 67 secondo e terzo comma lettera A, perché questi sono, e dopodiché è chiedere alla banca la restituzione di quanto dovuto, e questo quanto dovuto sarà non è che siamo in presenza di differenti ipotesi revocatorie come quelle del primo e del secondo comma, quindi non ho assolutamente nulla da aggiungere.
La tocca al dottor Rebecca.
Allora, prima di rispondere su Craveia, sull'altra questione 67-70, cioè cosa la scelta che deve fare un curatore o un legale, nel senso di cosa chiedere. I conti, cioè quando farà l'azione, anch'io ritengo in base al 67, ma i conti li fa in più ipotesi, nel senso che non può limitarsi a dire questo. Dice, io ti revoco, alla fine arriva con un importo, ma questo, applicando l'articolo 67 viene fuori questo, il 70 questo, do questa interpretazione, io ci metterei dentro tutto? Oppure dico, non si applica il 70 e quindi chiedo la revocatoria di questo importo che è legato che viene determinato dal 67. Le azioni che ho visto io, più che azioni, le richieste preventive, le avevo anche anticipato prima, i conteggi sono fatti con più ipotesi diversificate, col 70 mi devi 100, col 67 in questo modo mi devi 300, con quest'altro un altro importo. Per un'eventuale transazione con le banche, quale sarà l'importo transabile? Io dico, il 70 è pacifico che non me lo toglie nessuno, se riesco a provarla, se è provata la conoscenza tra l'insolvenza. Quindi sul 70 sarei rigido, su altri importi, se siamo nel periodo precedente, non applicandosi il 70, o se siamo nel periodo successivo, è da valutare, insomma, caso per caso. Consulenza tecnica della casa del dottor Craveia, non c'è nessuna meraviglia, le consulenze tecniche si possono fare come si vuole, lo spiegavo prima che io faccio, il CTU ha fatto i criteri di una media posta credito, se io stabilisco dei principi, li ha stabiliti dei principi, questi sono i principi, questo è il risultato, cambio i principi, cambia il risultato. È banale, insomma, per forza questo. Io stesso, se voglio, posso fare risultare 10 risultati diversi senza vergognarmi.
Altri interventi? Domande, ulteriori interventi, osservazioni? Aggiunte da parte dei relatori?
Professor Antonino?
Lì c'è. No, io ho già detto.
C'è qualcuno. Prepara una domanda.
Prego.
Buonasera, sono un dottore commercialista. Vorrei porre una domanda al dottor Rebecca e una al professor Guglielmucci. Per quanto attiene quella per il professor Guglielmucci, Volevo chiederle che cosa ne pensa in merito alle, ai ripetuti suggerimenti che ha dato il dottor Rebecca di non considerare i conti correnti di supporto e se secondo lei va considerato anche il, l'importo del mutuo nel diciamo cumulo dell'esposizione che un soggetto ha nei confronti della banca. Poi per quanto riguarda il dottor Rebecca, volevo chiederle un aspetto molto molto operativo. Per quanto riguarda le operazioni bilanciate, la loro consistenza e la loro durevolezza, ha detto che non vanno considerate nei conteggi, però non considero neanche il loro importo per calcolare la media della consistenza e della durevolezza.
Grazie. Allora, prima domanda al professor Guglielmucci.
Per quanto riguarda i conti di servizio o di evidenza, è un problema che va risolto individuando qual è la tecnica seguita nel caso di specie della banca. Può capitare, e spesso capita, che a fronte di un'anticipazione su crediti, nel momento in cui il terzo debitore rimette la somma, cioè fa il bonifico venga accreditato sul conto corrente ordinario e da lì girato nella misura dell'anticipazione sul conto interno di evidenza. Ora, l'accredito dell'intero bonifico sul conto corrente ordinario non riduce l'esposizione di conto corrente, però attraverso il giro sul conto di evidenza si estingue l'anticipazione accordata dalla banca su quel credito. Però qui non siamo in presenza di un problema di revocatoria di rimessa in conto corrente, qui siamo in presenza della revoca di un pagamento conseguito dalla banca dal terzo debitore attraverso il versamento del credito anticipato. Quindi credo che questo sia il possibile modo di risolvere questo problema. E per quanto concerne il mutuo, ora, quando la norma dell'articolo 70 fa riferimento alla differenza fra le esposizioni esistenti e al momento in cui nel periodo sospetto legale nota la conoscenza dello stato di insolvenza, perché così credo si debba leggere la norma e non un anno prima, e da quel momento al momento del fallimento si fa riferimento, si deve ritenere farsi riferimento non all'esposizione di conto corrente ma all'esposizione globale che può emergere tutta dal conto corrente, ma può anche non emergere tutta dal conto corrente, perché nel conto corrente, per esempio, l'esposizione derivante da anticipazioni risulta solo nel momento in cui c'è l'addebito dell'insoluto, perché l'esposizione derivante da mutuo si evidenzia in conto corrente solo nella misura in cui scaduta la rata di mutuo vada addebitata in conto. Ma quello che il problema che si è posto il legislatore, a me sembra, è quello di dire: tu banca avevi il giorno tal dei tali un credito complessivo di 1.000 derivante da esposizioni per utilizzo di filo di conto corrente, di tot per aver accordato anticipazioni all'esportazione, di tot per aver accordato in mutuo, alla fine ti ritrovi con un'esposizione globale ridotta, cioè, quindi credo che si debba tener conto dell'esposizione globale derivante da tutti i rapporti.
Ora tocca al dottor Rebecca.
Sì, allora sugli effetti, sugli insoluti, o no, non sugli insoluti, sugli effetti andati a buon fine, l'avevo già detto prima, c'è un aspetto particolare che che non è mai stato chiarito con la normativa precedente e quindi a maggior ragione neanche con questa. Io arrivo alla conclusione che il curatore può liberamente, e questo è già strano, scegliere cosa revocare, se scegliere l'accredito della banca o il pagamento, che ovviamente accade successivamente, da parte del debitore. Sono due operazioni distinte, autonome, non posso certamente revocare tutte e due, qualche d'uno l'ha fatto, che è un'assurdità, mi trovo a dover dire che posso scegliere, mi pare strano che posso scegliere, sono due strade completamente diverse, bisogna vedere cosa conviene e che strada prendere, perché se prendo una devo seguirla anche in modo unitario. Non ho mai visto sentenze su questo aspetto che abbiano negato una strada piuttosto che l'altra. È pacifico che quando il debitore paga un effetto alla banca, che questo l'abbia messo nel conto anticipo, come lo passi nel conto corrente, comunque è revocabile anche quell'operazione, ma se ho revocato l'anticipo non posso revocare anche quello, questo è ovvio. Operazioni bilanciate e consistenza e durevolezza, ma io dico, l'operazione bilanciata, siccome deve essere di importo simile, si esclude da sola. E la questione di medie, ma le medie è una delle ipotesi che sono state date qui, ma di soluzioni ce ne possono essere le più disparate. Una potrebbe essere quella, considero le bilanciate, un'altra non considero le bilanciate, ecco, un'opzione in più, viene fuori una media da una parte, una media dall'altra. Mi parrebbe logico che una volta che dico, ma così come ipotesi, che dico che un'operazione bilanciata, non considerarla, perché quando dico che è bilanciata è veramente utilizzato la banca come il conto corrente della banca come conto operativo, ti verso qualcosa perché tu mi paghi certe cose, il tempo è stato breve, quindi sarebbe giusto non considerarle, a mio avviso.
Grazie. Volevo fermare l'attenzione su un punto. Ci ha ricordato ora nuovamente il professor Guglielmucci che il limite dell'articolo 77 non riguarda il conto corrente, ma riguarda l'esposizione globale. Quindi se un conto corrente passa da un'esposizione meno 70 a un'esposizione meno 20, sembrerebbe che la differenza, cioè il massimo scoperto, sia 50, ma ci ha ora detto il professor Guglielmucci che il massimo scoperto potrebbe essere 150, perché ad esempio c'è stata una perché si deve tenere conto, per esempio, la riduzione dell'esposizione su altri rapporti. Allora ecco che alla luce di questa osservazione i grafici che prima abbiamo visto vanno corretti, perché non è detto che il limite dell'articolo 70, cioè che il criterio dell'articolo 70 funga sempre da limite pecuniario al 67. Così è se il 70 lo applichiamo al conto corrente. Le operazioni sulla base del 67 non potranno mai essere superiori alle operazioni ai sensi dell'articolo 70. Ma se il 70 lo applichiamo, oltre che al conto corrente, a tutti gli altri rapporti di credito, debito, banca, cliente, potrebbe essere che la sommatoria delle operazioni rilevanti ex 67 sia inferiore alla riduzione ai sensi dell'articolo 70. Quindi, se questo è il criterio, i grafici vanno opportunamente rivisti. No, ma è il tetto, tu devi lavorare sul 67, poi c'è un tetto. Altri, dottor Rebecca, ha acceso il microfono, chiude.
Allora, questa è un'altra tesi interessante, non l'avevo mai sentita, è possibile anche questa. Il 70 si applica a tutti a tutta l'esposizione, il 67 si applica conto per conto, ma può essere anche questo.
Di nuovo al pubblico, allora prima lì, lei? Niente? Gabassi Junior?
Grazie. Un'osservazione che nasce dalla lettura della formulazione letterale dell'articolo 70. L'articolo 70 in realtà non mi dice la somma delle rimesse considerate consistenti e durevoli deve essere inferiore alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese e l'ammontare residuo delle stesse, ma mi dice: qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti conto corrente, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse. Ora, la prima osservazione che così mi viene in mente è: può essere che questa differenza non sia concretizzabile in singole rimesse specificamente individuabili. Potrebbe essere alcune rimesse più parte di alcune, mi chiedo. Seconda cosa è: non potrebbe essere che questa norma proponga una presunzione di revocabilità di tutte le rimesse, quindi dell'intero importo consistente nella differenza tra massimo scoperto e ammontare residuo, che possa essere vinta esclusivamente da una prova contraria che mi dimostri che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente non hanno quel carattere di durevolezza e di consistenza, perché, non lo so, magari sono state una goccia che giorno dopo giorno è riuscita a riportare il conto in positivo, ma diciamo una presunzione che se c'è stato un rientro è plausibile che le rimesse siano state consistenti e durevoli.
Allora, passo senz'altro l'onere della risposta al professor Guglielmucci. Mi limito a segnalare prima un ulteriore aspetto problematico, cioè l'onere della prova ai sensi del 67 terzo comma lettera B sulla consistenza e la durevolezza. Secondo, a segnalare l'utilizzazione di un termine atecnico quale quello di pretese, che già la dice lunga, perché si sarebbero potuti utilizzare termini che identificano situazioni soggettive che possono essere fondate o infondate. Allora noi correntemente parliamo di pretesa, ma sotto c'è una situazione soggettiva che un soggetto fa valere e potrà essere fondata o infondata. Professor Guglielmucci.
Ecco, io ho affermato che occorre tener conto della esposizione debitoria globale partendo dalla constatazione che nel conto corrente affluiscono a debiti relativi a rapporti differenziati. Quindi, dicevo, se io ho un conto corrente con un segno negativo di 1000 e per effetto di rimesse consistenti e durevoli questa esposizione si riduce a 1, ma alla data del fallimento torna a 1000 perché ci sono addebiti per insoluti, è possibile ipotizzare che non, in applicazione dell'articolo 80 non vi sia nessun obbligo restitutorio della banca? È possibile soltanto se noi riferiamo quella norma esclusivamente ai dati del conto corrente, ma i dati del conto corrente, nella misura in cui rispecchiano debiti derivanti da altri rapporti, evidenziano anche che quelle rimesse hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione di conto corrente derivante dall'utilizzo del fido di conto corrente e da le altre operazioni che la banca ha compiuto su mandato del cliente, ma che io continuo a essere esposto nei confronti della banca per altre operazioni. Mi sembrerebbe assurdo ipotizzare che mi debba essere rigettata la domanda restitutoria semplicemente attraverso un raffronto del saldo di inizio e del saldo finale, senza tener conto di come si è formato quel saldo. Non so se mi sono spiegato a sufficienza.
Sì, chiarissimo, forse ero stato io allora aver interpretato male nel dare il chiarimento, quindi noi partiamo sempre dal conto corrente e gli altri rapporti vengono considerati solo in quanto influiscono sul conto corrente, ma in negativo, nel senso che devono essere sottratti, deve essere sottratto l'effetto riduttivo derivante da altri rapporti.
Perché se io ho un'esposizione di conto corrente derivante dall'utilizzo di un'apertura di credito e dall'apertura di credito io rientro, ma continuo a essere debitore per anticipazioni che non vanno a buon fine, non c'è nessuna, o meglio, nella misura in cui queste anticipazioni vengono addebitate in conto, non potranno essere invocate per dire che l'esposizione si è ridotta. Per quanto concerne l'onere della prova, io ho l'impressione che sia un problema di allegazione, cioè colui che agisce in giudizio deve allegare che la riduzione è consistente e durevole. Dopodiché, se produce l'estratto conto, diventa un problema di valutazione. Il problema può porsi solo se io impugno una rimessa in quanto consistente e durevole al 31 di marzo e non produco l'estratto conto dal 1 aprile in poi, perché allora non sapremo mai se c'è o non c'è una riduzione durevole. Ma se io produco tutti gli estratti conto da quella data alla fine del periodo, alla data del fallimento, io avrò l'indicazione di tutte le rimesse, o avrò l'indicazione della causale di tutte le rimesse, e non sarà più un problema di onore della prova, ma di valutazione.
C'era qualche altro intervento? Uno? Altri? Intanto uno, poi...
Sono un commercialista, mi chiamo Fatti, e volevo porre un quesito al professor Guglielmucci sul ragionamento che ha appena fatto sul caso di un conto corrente negativo di 1000, arriva una rimessa esterna che praticamente lo manda a zero e prima, diciamo, il fallimento c'è il pagamento della rata di mutuo di 1000. Perciò, in base all'applicazione del 70, lei diceva, se noi prendessimo letteralmente il 70, parlando di conto corrente, in questo caso non sarebbe revocabile. Mi domandavo se si poteva ragionare in modo diverso, dicendo di fare una revocatoria in base al 67 secondo comma, pagamento di debiti, conoscenza del terzo della situazione di insolvenza della società e pagamento di un debito scaduto, cioè revocando solo il pagamento del mutuo, non revocatoria sulla rimessa sul conto corrente.
Sì, ma forse qua non ci siamo capiti. Io ipotizzo che l'addebito del mutuo intervenga quando il conto è già stato ridotto e quindi quando con la consistenza del conto il mutuo non viene pagato. Cioè io ho un mutuo esposto per 1000, faccio un versamento di 1000, porto il conto a zero, se addebito il mutuo non viene pagato, semplicemente resta addebitato lì. Quello che stavo dicendo io è questo: siccome all'inizio il conto era meno 1000, con quella rimessa i 1000 sono spariti, ma sono riemersi attraverso l'addebito di 1000, io non posso invocare la persistenza di un addebito di 1000 per dire che la rimessa non ha estinto l'esposizione di conto. Se viceversa il mutuo dovesse venire addebitato su conto che presenta un saldo creditore e non debitore, allora sì, ha perfettamente ragione, in quel caso si è in presenza di un pagamento di un debito esigibile attraverso il prelievo di denaro del cliente dal conto corrente. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Chiarissimo. Altre domande? Avvocato Gabassi? Chiudi tu? No, volevo solo dire se volevi chiudere tu.
Ringrazio per la chiarezza, professor Rebecca.
Bene, grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta e grazie soprattutto ai nostri relatori.